concludiamo stasera le nostre riflessioni sulle beatitudini e arriviamo all'ultima beatitudine, che sembra un po' strana, che dice beati perseguitati. Non so che felicità ci sarebbe, che gioia c'è nell'essere perseguitati, ma forse la gioia sta nel fatto che i perseguitati pensano al premio, a ciò che li attende, perché di loro è il regno dei cieli. Leggiamo quest'ultima parte dal verso 10 al verso 12 di Matteo capitolo 5. Beati i perseguitati per motivo di giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorte di male per causa mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi. Gloria a Dio, gloria al Signore. Ora, credo che nella mente di alcuni presenti, i fratelli forse più grandi di età, ci si può ricordare quando nella nostra nazione tanta libertà non c'è stata. Infatti, se vogliamo libertà religiosa, spazio per il mondo evangelico, è qualcosa che fa parte della storia recente, almeno per quanto riguarda l'Italia. Ma non solo, in questi giorni mi sono dedicato a rispolverare un po' di varie realtà storiche, capire quanto era forte la persecuzione anche in Italia durante il Medioevo, già prima della riforma protestante. Avete mai sentito parlare, no, dei Valdesi? E soprattutto di un paese in Calabria. Avete mai sentito parlare di Guardia Piemontese? Dove nel mese di giugno, mi pare che era il 5 giugno, adesso non mi ricordo bene la data, forse nel 1500, ci fu un episodio tremendo dove questi valdesi che fuggirono già dal Piemonte per trovare al sud un po' di libertà a vivere la loro fede, questi credenti evangelici, seguaci di Valdo, il quale deciso uomo facoltoso a un certo punto di mettere da parte, di vendere i suoi beni, di vivere una vita sobria, dedicarsi alla predicazione dell'Evangelo, e così anche i suoi seguaci erano, sottolineavo, no, l'aspetto laico della fede, dove tutti potevano annunciare, tutti dovevano partecipare a quello che era il messaggio dell'Evangelo. Furono perseguitati, alcuni di loro fuggirono in Svizzera trovando rifugio, poi quando arriva Calvino, e quindi si uniscono alla riforma. Ma coloro che vennero in Calabria, in Guardia Piemontese, ci fu un episodio tremendo, si dice che scorreva sangue per diversi giorni per le strade. E ogni anno, anche oggi, in Guardia Piemontese si ha un giorno della memoria di quell'evento, molto tragico. Leggevo anche la storia come poco prima dei tempi di Giovanni Diodati nel Veneto, che sembrava piuttosto autonomo, ci fu una comunità evangelica piuttosto fiorente, ma poi anche lì arrivò la contrariforma dove c'era un periodo nella nostra nazione dove era contro la legge leggere la Bibbia, era proprio vietato leggere la parola di Dio. E parlo di storia lontana, e poi la storia moderna. Sappiamo che al tempo del fascismo ci fu circolare Bufferini che considerava il culto pentecostale qualcosa di non salutare, che creava anche problemi psicologici e mentali alla popolazione italiana. Sembra realtà distanti da noi, e forse lo è, ma oggigiorno c'è un'altra forma di persecuzione che sotto la veste della tolleranza. Tutto deve essere tollerato, nessuno deve dire niente contro nessuno, e come vedremo stasera, non solo alla luce della parola del Signore, ma anche alcune cose che voglio condividervi dall'attualità, non c'è popolo più perseguitato ai nostri giorni se non i cristiani, in tutto il mondo ancora oggi. È una realtà di oggi. Fratelli, ringraziamo il Signore che ancora abbiamo libertà e che possiamo radunarci, però questa finestra di libertà sta stringendo. Alcuni di noi lo stringiamo già da soli, abbiamo già deciso di non vivere più, no? Quando dico noi, non sto dicendo noi, voi presenti, sto dicendo in senso generale, noi cristiani, il mondo cristiano da solo si sta autolesionando, riducendo sempre di più il loro tempo per Dio, dedicarsi alle cose di Dio, si stanno autolesionandosi, dedicandosi a tante altre realtà, abbandonando il Signore, abbandonando Dio. C'è un interessante scrittore americano, è un rabbino che si è convertito a Cristo, ha scritto ultimamente un libro, Il ritorno agli dèi. È un libro che mette in risalto una cosa, che quando, come Israele, lasciava Dio e si dedicava ad altro, apriva spazio per altre divinità, l'influenza di altre divinità. In questo libro parla per esempio di Balaam, di Baal, parla di Ishtar, un'altra divinità. Baal era un dio che accettava i sacrifici umani, soprattutto i bambini, e lui in questo libro mette in evidenza come il ritorno, o meglio, negli anni 60 e così via, nell'America, ma non solo, questo premere per legalizzare l'aborto, qualsiasi tipo, no? Come se il ritorno delle divinità, una società dove non si dà più rispetto alla vita, ma si vive in maniera immorale, e poi per togliere di mezzo, no, il fastidio, si dedicano e si danno a sacrificare i propri figli. Ishtar, che era una divinità, i quali sacerdoti si vestivano da donne. E si vede questo ritorno ai nostri tempi, no? Questo risveglio del paganesimo, no? Perché si sta allontanandosi da Dio, questi dei ritornano. E quindi sì, la persecuzione esterna è una realtà, ma che Dio ci dia grazie di aggrapparci al Signore e utilizzare la libertà, fratelli, per edificarci, per incoraggiarci, per rafforzarci. E noi abbiamo avuto poco tempo fa, no, con il Covid, un assaggio di come certe realtà possono improvvisamente presentarsi. E ci troviamo dalla sera al mattino impossibilitati a stare insieme, a radunarci, a cercare la faccia del Signore, cose che noi abbiamo vissuto, ma forse abbiamo già dimenticato. E quante volte durante il Covid eravamo vietati, impediti, non si poteva uscire, no? senza, sappiamo tutto, le varie esigenze che c'erano, no? Ma adesso non c'è Covid, eppure alcuni sembrano che vivono ancora in lockdown, vivono con le loro 1000 restrizioni. Se prima non si poteva, adesso spesso non si vuole. E che il Signore ci dia grazie, fratelli, affinché possiamo veramente apprezzare la libertà. I perseguitati. Il verso che abbiamo letto trasmette l'idea di chi, pur essendo perseguitato, non rinuncia alla propria fede, anche al costo di pagare un prezzo amaro. Per costoro le porte del cielo saranno spalancate. A loro spetta la corona della vita. C'è una chiesa che riceve una lettera nel libro dell'Apocalisse. È la chiesa di Smirne. Nel capitolo 2, al verso 8, leggiamo il contenuto di questa lettera che dice: all'angelo della chiesa di Smirne scrivi queste cose, dice il primo e l'ultimo, che fu morto e tornò in vita. Io conosco la tua tribolazione, la tua povertà, tuttavia sei ricco, e le calunnie lanciate da quelli che dicono di essere giudei e non lo sono, ma sono una sinagoga di Satana. Non temere quello che avrai da soffrire. Ecco, il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione per mettervi alla prova, e avrete una tribolazione per 10 giorni. Sii fedele fino alla morte e io ti darò la corona della vita. Quando colleghiamo le due ultime beatitudini, cioè beati quelli che si adoperano per la pace e poi beati quelli che sono perseguitati a motivo di giustizia, scopriamo un'interessante ironia, un paradosso, cioè quelli che si adoperano per la pace sono perseguitati. La pace è una cosa buona, la pace è una cosa ambita da molti, eppure dice: coloro che si adoperano per la pace, subito dopo si parla di loro come persone che potranno essere perseguitati. Il cristiano, nel voler adoperarsi per la pace, susciterà opposizione. Perché? Il credente è un portatore di pace particolare, ne abbiamo parlato la volta scorsa, perché insiste che se l'uomo vuole realizzare la pace, deve prima di tutto fare pace con Dio. Se non si fa pace con Dio, non si può avere pace con se stessi e non si può essere in pace con gli altri, perché c'è qualcosa che continuamente crea nell'uomo conflitto e mette gli uomini nel conflitto, e quello è il peccato. E se il peccato non va affrontato, se il peccato non viene abbandonato, se il peccato non viene confessato, e se l'uomo rimane schiavo del peccato, non potrà mai realizzare la pace, perché la pace si realizza nella persona di Cristo Gesù. E per questo messaggio, pace in Gesù, pace con Dio, riconciliarsi con Dio. Ecco perché coloro che si adoperano per questa pace saranno perseguitati. Perché? Perché il loro messaggio, per quanto può sembrare bello, è anche fastidioso. Perché le caratteristiche del regno di Dio non sono gradite dagli uomini. Fin dal primo capitolo del Vangelo di Giovanni si può leggere come la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno preferito le tenebre anziché la luce. In Giovanni 15, versi 18 e 19, dice: se il mondo vi odia, Sapete bene che prima di voi ha odiato me. Se foste del mondo, il mondo amerebbe quello che è suo. Siccome non siete del mondo, ma io ho scelto voi in mezzo al mondo, per questo il mondo vi odia. Il mondo perseguita. Perseguita i credenti. Il mondo non può apprezzare, per esempio, un povero in spirito. Colui che è pronto a dire: ho bisogno di Dio. Perché la società in cui noi viviamo si autoesalta. E come fa la società odierna a accettare il messaggio: beati quelli che sono afflitti? Un mondo che non tollera chi fa cordoglio per il peccato. Perché piangere? Perché il peccato esiste? Per il mondo è inutile, è assurdo sentirsi afflitti, di sentirsi con un peso nella propria coscienza, per il modo di vivere, per il modo di essere. Perché il mondo ama le concupiscenze e cerca in ogni maniera e non di modo per dire che è naturale, è giusto. Vedete, la natura dell'uomo è una natura corrotta. Ecco perché l'uomo avverte certe cose, ecco perché all'uomo piacciono certe cose, perché l'uomo è inclinato al peccato. Davide dice: sono stato concepito nel peccato. E la grazia di Dio, la luce dell'Evangelo, ci fa capire che le concupiscenze degli occhi, la superbia della vita, la concupiscenza della carne sono soltanto, no, degli inganni. Ma oggigiorno non si deve fare cordoglio. In alcune nazioni, come anche quella in cui sono nato, se una persona viene e chiede aiuto, consigli per una determinata situazione, che può essere un orientamento sessuale, per esempio, e tu sia mai cerchi di aiutare quella persona a uscire fuori da quella situazione, sei nel torto. Perché tu devi aiutare le persone a accettare loro stesso per quello che sono, essere fieri di per quello che sono. Viviamo in una società dove il bene è dichiarato male e il male è dichiarato bene. E i credenti per questo sono perseguitati. I mansueti sono da disprezzare, perché l'incredulo non desidera parlare di mansuetudine, perché è convinto che per andare avanti nel mondo bisogna essere arroganti e superbi. Egli non accetterà l'idea della giustizia, della rettitudine. Perché fare le cose giuste? Perché fare le cose corrette? Quando io posso in qualche maniera, con furbizia, posso trovare altri tipi di mezzi per poter arricchire, certamente è scoraggiante per un cittadino che vuole onorare le leggi, non sentirsi protetti. No, è così, è vero. Dio ci deve dare grazie. Sembra oggigiorno che chi vuole fare le cose giuste devono avere paura. E le persone che non fanno le cose giuste sono tranquilli e sereni. E non dormono la notte, non perché hanno pensieri, perché pensano fare altro durante la notte. E ci siamo capiti noi ultimamente in queste zone dove sembra che i ladri la notte passeggiano e non ci sono nessun problema per loro. È triste, però grazie a Dio, fratelli, perché il neonato, il neonato di nuovo, il credente che ha sperimentato la rigenerazione, ha una legge nel cuore e vuole onorare Dio in per tutto. L'empio non si identifica con la misericordia, neanche con la purezza, e quindi perché essere misericordioso? perché devo essere puro di cuore. E quindi quando il credente annuncia, predica, insegna, vive questa vita, è un fastidio. Viene perseguitata. Tutti questi valori, qualità sono scomodi per questo presente secolo. E quindi chi sarà perseguitato? Coloro che vogliono vivere in armonia con la parola di Dio a causa di giustizia. Il credente che rifiuta di compromettersi con lo stile di vita del presente secolo e quindi cerca di schierarsi dalla parte della verità, di ciò che è giusto, di ciò che è puro. Lui sarà perseguitato, lei sarà perseguitato. Chi vorrà distinguersi da una vita cristiana mediocre, tiepida, sarà impopolare, respinto, criticato. Persecuzione verrà dal mondo esterno, ma a volte la persecuzione viene anche dall'interno della Chiesa stessa. Leggo due testi, Matteo capitolo 24, verso 9, di questo testo che dice al verso 9 di Matteo 24, allora vi abbandoneranno all'oppressione, vi uccideranno e sarete odiati da tutte le genti a motivo del mio nome. Questa è una pressione esterna, a motivo del mio nome. Gesù lo dice apertamente ai suoi discepoli in Atti capitolo 20, nei versi 28 a 31. Leggiamo ancora di questa pressione, questa volta una pressione interna. Badate a voi stessi e a tutto il gregge, in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti vescovi per pascere la Chiesa di Dio che egli ha acquistato con il proprio sangue. Io so che dopo la mia partenza si introdurranno fra di voi lupi rapaci, i quali non risparmieranno il gregge, e anche tra voi stessi sorgeranno uomini che insegneranno cose perverse per trascinarsi dietro i discepoli. Perciò vegliate, ricordandovi che per 3 anni, notte e giorno, non ho cessato di ammonire ciascuno di voi con lacrime. Quando il credente sperimenta queste sofferenze, quando si trova di fronte a prove svariate, quando deve per la causa dell'Evangelo anche subire qualche torto, queste sofferenze devono rallegrarci, perché Dio a quel credente è pronto ad impartire le più grandi benedizioni. Infatti, Primo Pietro capitolo 1 verso 6 dice: perciò voi esultate, anche se ora per breve tempo è necessario che siate afflitti da svariate prove, affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce e tuttavia è provato con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria, di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. È interessante che la nostra fede potrà produrre lode, sarà un motivo che recherà gloria e onore al Signore se sarà una fede provata. Beati coloro che sono perseguitati, perché la loro vita è dimostrazione che non appartengono a questo mondo, che sono cittadini di un altro regno. Il regno degli uomini non è il nostro regno. I regni di questo presente secolo ci sono, ci abitiamo, usiamo onore verso il re, verso coloro che ci governano, ma ci sono determinate cose che non possono piegarci, perché sappiamo di appartenere a un altro regno. Conosciamo la storia dei 3 giovani ebrei Conosciamo anche Daniele, tre giovani giudei che collaboravano con il governo al tempo. Sono stati dati anche degli incarichi amministrativi e hanno svolto il loro lavoro per il bene della società, senza problemi. Daniele, per quanti conosciamo la sua storia, ha utilizzato sempre un linguaggio di rispetto e di stima nei confronti degli uomini che sedevano sul trono dell'impero Babilonia e poi quello della Media e Persiani. Ma c'era un limite, perché la loro ubbidienza soprattutto era all'Iddio di Israele. Erano in Babilonia, ma non erano di Babilonia. E noi siamo nel mondo, ma non siamo del mondo. È una sola lettera, nel, del. E quindi si rischia che si perda questa lettera, che viene cambiata. Che il Signore ci dia grazie, fratelli, di mantenere la nostra identità di figli di Dio che vivono per il Signore. Ognuno di noi deve resistere di fronte alla tentazione di compromettere i valori di Dio, magari per motivi di vergogna, il timore di non essere accettato, accolto, incluso, la paura di perdere il posto di lavoro, il rischio di non essere promosso in azienda, il pericolo di non arricchirsi, di farsi strada nel mondo o godere l'apprezzamento degli empi. Fratelli, ci sono delle nazioni oggigiorno che non possono lavorare i credenti, non possono avere delle attività. A loro sono riservati dei lavori disprezzanti e umili, non per scelta, ma perché non possono. Non possono decidere diversamente. A motivo della loro fede vivono in grande povertà. E loro scelgono comunque di essere fedele al Signore. Straordinario. Delle realtà, fratelli, che io sinceramente non riesco a comprendere appieno. Perché non credo che anche in questa stanza, forse qualcuno un po' più grande di età, sì, ma dove abbiamo visto vera persecuzione? Dove abbiamo visto veramente, per scelta nostra non ci siamo, per scelta nostra, non perché ci è costretto, non perché vengono in casa nostra o vengono lì e bruciare il nostro negozio, semplicemente perché siamo credenti, abbassano la saracinesca, ci cacciano via da famiglie, di casa, semplicemente perché una persona ha deciso di credere in Gesù. Sì, fratello, sorella, rimarrà sempre valido il principio espresso in Secondo Timoteo 3, verso 12, che dice: del resto tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. Ma Paolo vuole incoraggiare Timoteo. E quindi nel verso 14 dice ancora: tu invece persevera nelle cose che hai imparato e di cui hai acquistato la certezza, sapendo da chi le hai imparate. Persevera. Che parola, persevera. Persevera, fratelli, significa che quando non ce la sentiamo lo facciamo ugualmente. Persevera significa che quando fa male, quando c'è dolore, si fa ugualmente. Persevera significa impegno, sacrificio, determinazione. Persevera significa si fa, punto e basta. Persevera significa che le giustificazioni e le scuse sono minime. Signore, ci dia grazie, affinché la nostra vita e la libertà che noi godiamo la possiamo vivere onorando e rispettando in qualche maniera i nostri fratelli che non hanno questa libertà, che non possono permettersi, che ogni giorno si trovano in grande pericolo. Una vita che rispecchia quello di Cristo susciterà sempre qualche reazione. Eppure è paradossale questa realtà. Perché? Se è vero che Gesù è oggetto di grande devozione, di grande amore, è altresì vero che Gesù è stato e la sua Chiesa è anche oggetto di tanta violenza, tanto odio. In maniera incredibile, non esiste persona più amabile, gentile, pacifica di Gesù. Eppure non esiste persona che abbia suscitato nei suoi confronti così tanto odio e violenza come il Signore. E il suo popolo oggigiorno affronta la stessa realtà. Dio desidera che noi siamo disponibili a pagare il prezzo, di non vergognarci di Lui. E la gioia che aspetta ciascuno di noi non è paragonabile a nessun apprezzamento umano. Non vale la pena essere apprezzati dagli uomini per essere poi respinti da Dio. E leggo, fratelli, Marco capitolo 8, versi 34 a 38, che dicono: chiamate a sé la folla con i suoi discepoli, disse loro: se uno vuole venire dietro a me, rinuncia a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi perderà la sua vita per causa mia e del Vangelo la salverà. E che giova l'uomo se guadagna tutto il mondo e perde l'anima sua? Infatti, che darebbe l'uomo in cambio della sua anima? Perché se uno si sarà vergognato di me e delle mie parole in questa generazione adultera e peccatrice, anche il Figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando verrà nella gloria del Padre suo con i santi angeli. Le beatitudini esortano. Il Signore è proprio all'inizio del suo ministero. Ancora si deve formare, se vogliamo, una compagnia di discepoli. Erano pochissimi, eppure lui subito sottolinea questa realtà e li incoraggia dicendo: rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi. Signore, dacci grazie. Non vogliamo pregare stasera affinché il Signore manda persecuzione. Vogliamo pregare: Signore, aiutaci a vivere e godere e apprezzare la libertà. Aiutaci a pregare e intercedere per coloro che stanno vivendo questo verso biblico. Lo stanno vivendo. Certe cose non lo possono fare non per scelta, ma perché non la possono fare. Se potessero scegliere diversamente, che Dio possa benedire ognuno di noi, fratelli, e ci dia grazie. Non perseguitiamo noi stessi, ma cerchiamo in qualche maniera, mi spiego, di godere la libertà che abbiamo, finché ce l'abbiamo, per vivere la nostra fede e per condividere con gli altri. Amen.